su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori dal schiappo.
Buonasera cari amici, eccoci a Radio Nazionale Veneta. Questa sera nella nostra trasmissione andremo a affrontare un tema che abbiamo spesso toccato, su cui ci siamo spesso soffermati. Non faremo grossi commenti questa sera, andremo ad elencare alcuni dati di quello che è il risorgimento, di quella che è l'unità d'Italia che lo Stato occupante va a celebrare il prossimo anno con i 150 anni dell'inizio della tragedia, quindi dell'inizio dell'occupazione italiana, non solo in Veneto, anche perché in Veneto non sono ancora passati 150 anni, ma di tutti quei popoli della penisola che hanno subito e tuttora, come noi veneti subiamo e subiscono, quella che è l'occupazione italiana, tutti quei crimini. Andiamo a elencare i crimini del primo quindicennio, e già solo l'elenco che andremo a leggere ci farà pensare, ci farà capire che è giunto il momento di fare qualcosa, e quindi di, attraverso dei referendum, ribaltare lo stato delle cose, ribaltare tutto lo stato delle cose che, a cui ci costringe l'Italia, e fare pressione a livello internazionale perché la legalità venga ristabilita nelle nostre terre, nelle terre della penisola. Comunque ogni popolo dovrà attuarsi, perché a mio avviso, comunque poi ognuno è libero di fare quello che vuole, perché il libero arbitrio venga ristabilito, e sicuramente è quello che faremo noi veneti, e noi sia come Radio Nazionale Veneta sia come Veneto Serenissimo Governo. Iniziamo col 1860. L'11 maggio un manipolo di oltre 1000 briganti, le camicie rosse garibaldine, guidati da un avventuriero di nome Garibaldi, sbarca sulle coste siciliane. Il 14 maggio, sempre dello stesso anno, Garibaldi assume la dittatura in Sicilia nel nome di Vittorio Emanuele, re d'Italia, emana un decreto per la leva in massa di tutti gli uomini validi dai 17 ai 50 anni. Il 4 agosto a Bronte, ricordiamo l'episodio narrato dal Verga, Nino Bixio, uno dei capi dei garibaldini, fa fucilare 6 persone per dare un terribile esempio alla popolazione di quel paese e dei paesi vicini contro l'invasione delle terre. E questo è quanto cita, proprio per quanto riguarda dare terribile esempio, quando è citato dallo stesso Bixio in una lettera a sua moglie. Il 7 settembre i clandestini occupano Napoli, i clandestini sarebbero i garibaldini, e conquistano il potere, si trasformano da briganti in eroi. L'11 settembre l'esercito piemontese, sotto il comando del generale Enrico Cialdini, invade lo Stato Pontificio, e questo, insieme all'attacco al Regno delle Due Sicilie, con questi iniziano la serie di innumerevoli guerre d'aggressione che lo Stato italiano farà per tutta quanta la sua storia e tuttora ha fatto. L'ultimo esempio è l'aggressione alla Repubblica Federativa di Jugoslavia nel 1999. Il 18 settembre a Castelfidardo l'esercito piemontese sconfigge le truppe pontificie, l'Umbria e le Marche vengono occupate e annesse al Regno Sabaudo. L'11 ottobre, in un discorso al Parlamento piemontese, Cavour chiede l'annessione senza condizioni dei popoli dell'Italia meridionale al Regno Sabaudo. Il 26 ottobre Vittorio Emanuele entra di prepotenza con il suo esercito nel Regno di Napoli e riceve dal capo dei briganti, ma non sono i briganti napoletani, ma i veri briganti, quindi i garibaldini, il titolo di re d'Italia. Viene introdotto il monopolio statale del sale, dei tabacchi, del gioco del lotto, per puntellare il bilancio dello Stato. Inizia così la spremitura del popolo da parte dello Stato. Arriviamo al 1861. Il 17 marzo viene proclamato a Torino la nascita del nuovo Stato, sorto da una serie di invasioni, Regno delle Due Sicilie e Stato Pontificio, seguite da annessioni. Il nuovo Stato si presenta, tasse e coscrizione militare, scoppia la rivolta contro lo Stato ad opera principalmente dei contadini. verrà bollata come brigantaggio. Il 15 luglio il generale Enrico Cialdini riceve i pieni poteri per attuare la repressione di qualsiasi fenomeno di insurrezione nell'Italia meridionale. Dal 1861 al 1865 lo Stato eseguirà, lo Stato occupante italiano, più di 5.000 condanne a morte. La cifra ufficiale è di 5.212, per la maggior parte contadini. Il 9 ottobre, con i decreti Ricasoli, vengono estesi a tutta Italia, sotto il dominio piemontese, gli ordinamenti centralizzati della Regge Rattazzi del 1859. Il prefetto di nomina regia diventa il rappresentante periferico del governo. L'8 dicembre, sempre del 1861, lo spagnolo José Borries, anzi, spagnolo, che aveva guidato in Lucania la lotta contro il piemontese, viene catturato e subito fucilato senza processo. Siamo al 1862. Dal 1 al 3 gennaio, l'insurrezione popolare a Castellammare del Golfo, al grido di Abbasso la leva, viva la Repubblica, viva Francesco II, viene repressa dall'esercito. Il 6 agosto la Camera introduce l'imposta sulla ricchezza mobile, abolisce i porti franchi, aliena una parte dei beni demaniali e dei beni ecclesiastici, istituisce il corpo delle guardie doganali, la piovra fiscale dello Stato si estende sull'Italia. Siamo nel 1863, l'8 maggio, grande dimostrazione operaia a Torino, la polizia interviene e opera numerosi arresti, quindi non solo nel sud, ma adesso la protesta comincia ad estendersi anche nel cuore stesso del regno Sabaudo. Il 6 agosto a Pietrarsa, Napoli, bersaglieri e carabinieri sparano su una folla di operai in sciopero, due morti e numerosi feriti. Il 15 agosto la legge speciale sul cosiddetto brigantaggio, legge Pica, introduce nel mezzogiorno i tribunali militari e le fucilazioni. La fucilazione per chi si ribella ai soprusi del nuovo Stato. Promette riduzioni di pene ai delatori e a chi si sottomette. Istituisce il domicilio coatto per coloro che le giunte provinciali definiscono vagabondi, oziosi o camorristi. In base alla legge Pica vengono incarcerate nella sola Basilicata oltre 2.500 persone e più di 500 sono inviate al domicilio coatto. 1864, febbraio, i soldati impegnati nella repressione contro il cosiddetto brigantaggio raggiungono la cifra di 116.000 uomini. 21-22 settembre, soppressione della protesta a Torino contro il trasferimento della capitale a Firenze. La polizia e l'esercito sparano sui dimostranti, oltre 180 morti a Torino. 30 aprile, il Parlamento proroga la liberticida e repressiva legge Pica, quella contro il brigantaggio. 1865, 20 marzo, promulgazione della legge di unificazione amministrativa del Regno d'Italia. Vengono accentuati i caratteri di accentramento decisionale e vengono estesi i poteri discrezionali dei prefetti, organi provinciali del potere centrale. 2 aprile, entra in vigore in tutto il Regno d'Italia il codice civile che ribadisce l'inferiorità giuridica delle donne. 1866, anno cruciale purtroppo per quelle che sono le sorti del Veneto che tuttora subiamo. 1 maggio, introduzione del corso forzoso della valuta, cioè sospensione della convertibilità in oro dei biglietti di banca, che è l'equivalente nei tempi moderni della tosatura della moneta operata dai signori durante il Medioevo. Lo Stato si mette così a riparo dalla bancarotta a danno della collettività. Il 20 giugno, dichiarazione di guerra all'Austria. Iniziano le disfatte che nei libri di testo della scuola dell'obbligo, quella che abbiamo affrontato tutti quanti, andranno sotto il nome di Terza Guerra d'Indipendenza. 24 giugno, sconfitta a Custoza. L'esercito italiano al comando del generale La Marmora, pur superiore per numero, è costretto dalle truppe austriache a ritirarsi. 7 luglio, promulgazione della legge che autorizza l'esproprio dei beni delle congregazioni e degli ordini religiosi a favore dello Stato. Si tratta dell'ennesimo furto volto a sanare il bilancio statale, ulteriormente dissestato dalle avventure belliche. Il 20 luglio, sconfitta della flotta italiana Lissa, Nonostante la superiorità numerica, la flotta italiana al comando del generale Pellion subisce l'affondamento della cannoniera Palestro, 231 morti, e della nave ammiraglia Re d'Italia, 318 morti, prova evidente dell'inettitudine strategica senza limiti e diciamo anche dell'eroismo dei soldati, dei marinai istroveneti che affondarono l'ammiraglia italiana al grido di Viva San Marco. Il 16 e 22 settembre, insurrezione popolare a Palermo, repressa nel sangue dall'esercito sotto il comando del generale Cadorna, migliaia le persone arrestate, numerose le condanne a morte o ai lavori forzati. Poi arriviamo ai giorni di ottobre in cui c'è il famoso, per noi veneti, famoso plebiscito truffa che ci costringe tuttora sotto lo Stato occupante italiano, il centrale colonialismo romano. Arriviamo al 1867. 11 febbraio, il governo cerca di far approvare una legge che impone il divieto di tenere comizi sulle leggi ecclesiastiche. Questa volta il tentativo di imbavagliare la libertà di espressione fallisce con la caduta del ministero Ricasoli. 15 agosto, promulgazione della legge per la confisca dei beni immobili di tutti gli enti religiosi, non precedentemente soppressi. Sono coinvolta circa 25.000 enti ecclesiastici, il cui patrimonio viene assorbito, cioè rubato dallo Stato. La vendita delle terre, situate in prevalenza nell'Italia meridionale, servirà allo Stato per incamerare contante e sopravvivere fino ad ulteriori ruberie. Siamo a 1868, 21 maggio. L'imposta sul macinato è approvata dalla Camera. Viene stabilito il pagamento a partire dal 1 gennaio 1869 di 2 lire per ogni quintale di grano macinato, di 1,20 lire per ogni quintale di avena, di 0,80 lire per il grano turco e la segale e di 0,50 lire per gli altri cereali. L'imposta colpisce in particolare le classi popolari. Si calcola che sottragga ai lavoratori il salario di 10 giornate lavorative all'anno. L'8 agosto, concessione del monopolio dei tabacchi ai banchieri e uomini d'affari, con la partecipazione dello Stato al 40% degli utili, più un'anticipazione di 180 milioni. Si ripropone il modello dei monopoli promossi dallo Stato e di vendite parassitarie a vantaggio dei ceti burocratici. 24 dicembre, in una lettera ai suoi elettori per spiegare la sua rinuncia al mandato parlamentare, Garibaldi esprime la sua ripugnanza ad avvicinarsi a un governo che si potrebbe chiamare la negazione di Dio e conclude affermando: "Ma che volete si ottenga da un governo che non ha atto ad altro che far l'esattore di tasse e il delapidatore della sostanza pubblica?" Nonostante poi Garibaldi fosse stato quello che ha creato tutta questa cosa, cioè il criminale che si pente quasi in punto di morte, bah, ci crediamo poco. Comunque, sì, ci fermiamo un attimo per dire che quella della tassa sul macinato è stata quella che ha causato l'emigrazione numericamente biblica per quanto riguarda le popolazioni venete, in cui l'agricoltura come settore economico era preeminente e ha costretto milioni e milioni di veneti ad andarsene via dalla propria terra, a scappare ed a trovare rifugio e alloggio in tutte le terre del globo. 1869, 1 gennaio, entra in vigore l'imposta sul macinato, iniziano i moti di rivolta e le proteste, le agitazioni contro l'imposta vengono stroncate duramente dalle forze repressive dello Stato. In totale, fino all'abolizione dell'imposta, la repressione di Stato farà più di 250 morti e un migliaio di feriti, oltre, come abbiamo detto, tutta l'emigrazione che dal Veneto e dalle altre zone contadine della penisola italiana ci furono verso i cinque angoli, i cinque continenti della Terra. 1870, siamo al 10-11 marzo, inasprimento delle imposte dirette e indirette per puntellare il bilancio dello Stato. 12 agosto, arresto di Giuseppe Mazzini a Palermo, viene accusato di preparare un'insurrezione in Sicilia. Sì, nonostante sia stato uno di quei famosi padri della patria, un bombarolo, adesso diremo un terrorista. 16 agosto, approvazione da parte del Parlamento di uno stanziamento straordinario di 40 milioni per le spese militari in vista dell'invasione di Roma. così vengono utilizzate dallo Stato le risorse finanziarie ottenute con l'aumento delle imposte. 27 agosto, fucilazione del caporale Pietro Barsanti per aver guidato in marzo un tentativo repubblicano di sommossa. 12 settembre, l'artiglieria italiana anzi, 20 settembre, scusate, sfonda le mura di Porta Pia e le truppe invadono Roma, occupando la città. Il pontefice si pone in salvo nei palazzi del Vaticano. Siamo nel 1871, 19 luglio, promulgazione della legge di riforma dell'esercito che si ispira al modello prussiano. 18 agosto, con decreto ministeriale, lo Stato mette al bando il Comitato Napoletano dell'Internazionale. 12 dicembre, Quintino Sella, il ministro delle Finanze, propone nuove tasse, trasporti, registro e bollo e l'emissione di carta moneta. Spremi, cioè tassa e stampa, cioè deprezza il valore della moneta, rimarranno per sempre i cardini della politica economica e fiscale dello Stato italiano. Siamo al 1872, 6 agosto, sciopero generale a Milano e in varie parti d'Italia, con conseguente repressione e numerosi arresti da parte dello Stato italiano. 1873, 30 aprile, costruzione di un nuovo arsenale a Taranto con una spesa di 23 milioni. Lo stesso Quintino Sella, che è il tartassatore del governo italiano, considera questa spesa una follia, ma comunque la sponsorizza. 6 maggio, estensione alla provincia di Roma della legge di soppressione degli ordini religiosi. Vengono chiusi 472 conventi, comprendenti circa 8.000 tra frati e suore. Lo Stato incamera più di 8 milioni. Siamo al 1874, il 2 agosto, sotto il Ministero Minghetti vengono arrestati esponenti dell'Alleanza Repubblicana. L'8 agosto vengono arrestati esponenti della sezione italiana dell'Internazionale, tra cui Andrea Costa, per aver promosso un tentativo insurrezionale a Imola. Saranno processati per cospirazione e internazionalismo. 19 dicembre, rifiutando un dono della Camera di 100.000 lire, Giuseppe Garibaldi, sempre il criminale che ha dato inizio a tutta questa tragedia, scrive al figlio Menotti: "Avrei perduto il sonno, avrei sentito ai polsi il freddo delle manette, le mani calde di sangue, ed ogni volta che mi fossero giunte notizie di depredazioni governative e di pubbliche miserie mi sarei coperto il volto dalla vergogna, poteva colpirselo lo stesso, tanto per noi non cambiava niente, dato che è un criminale che per mettersi in salvo ha fatto morire la propria moglie." 1875, 3 giugno, il governo propone di dare alla polizia e alle autorità militari poteri eccezionali per combattere la mafia. Francesco Crispi, lo stesso che una volta al potere reprimerà nel sangue i fasci dei lavoratori in Sicilia, opponendosi al provvedimento, afferma che il governo e non la natura dei luoghi o l'istinto degli abitanti è responsabile dell'aumento dei reati in Sicilia. La Camera approva una legge che rafforza i poteri dei prefetti e dà loro la facoltà di inviare al domicilio coatto da 1 a 5 anni le persone ammonite e sottoposte a sorveglianza. Eccoci qua, amici, abbiamo un po' capito quello che ha causato quei crimini fatti, i primi crimini fatti dall'Italia nei suoi primi 15 anni di vita e terrore per le popolazioni e lacrime sicuramente, di tutti i drammi causati in ogni regione, in ogni città, in ogni paese e contrada della penisola italiana. Soffermiamoci ogni tanto su queste cose, e qua ne abbiamo elencate solo alcune, mica tutte, e se fossero state tutte avremmo fatto un lungometraggio, un documentario alla Eisenstein forse. Invece siamo di fronte ad alcuni dati, possono far pensare, possono dire vabbè, ma poi alla fine abbiamo vinto due mondiali di calcio, l'Italia ha vinto due mondiali di calcio, forse ne è valsa la pena negli ultimi 20 anni, 30 anni, anzi, in tutta la sua storia, la nazionale italiana è 24. Forse questo può valer la pena, avere quattro stellette nello scudetto dell'Italia quando gioca la nazionale. Può valere 150 anni di crimini. In Francia un sovrano disse: Parigi va bene una messa, forse quattro mondiali di calcio va bene 150 anni di tragedie. Ognuno è libero di pensare come vuole e come ritiene opportuno. Sicuramente noi, come Veneto Serenissimo Governo, parleremo sempre dai microfoni di Radio Nazionale Veneta per smascherare questi crimini, per approfondirli, per dare dei flash come abbiamo fatto questa sera, per farci riflettere assieme, per stimolare anche la ricerca. Basta mettere su Google crimini fatti nelle due Sicilie, nel Regno di Sardegna. Per fortuna, in questo XXI secolo, l'accesso alle notizie è semplice, veloce e anche abbastanza immediato. Fino a quando ci lasceranno internet, riusciremo, per chi ha voglia, per chi ha tempo da investire, non dico da perdere, ma di investire in queste ricerche, a scoprire quali sono i tranelli che lo Stato italiano ha fatto, quali sono i tranelli che ha fatto per nascondere la vera storia, quali sono i crimini dimostrati e testimoniati in conferenze, possiamo vederle su YouTube. Possiamo vedere e ascoltare trasmissioni radio via web, leggere dei documenti. Possiamo farci un'idea più verosimile, no? Un'idea fatta da quello che è lo stato occupante, dal libro cuore o da tutta una serie di ciarlatanate che possiamo andare a vedere nel sito in cui vengono narrati 150 anni. In 150 anni dell'unità d'Italia in maniera idilliaca e quasi paradisiaca. Se dopo uno vuole credere a questo paradiso, al paradiso Italia, se esiste, se uno vuole crederci è liberissimo, non saremo noi certo a impedirglielo, però noi faremo tutto quanto le nostre forze per ridare voce alla gente. Perché questa radio sia l'eco, sia l'amplificatore, sia il megafono di tutte quelle persone che vogliono dire la loro rispetto ai crimini fatti dall'occupante italiano, crimini che tuttora si ripercuotono su di noi, perché non pensiamo che in Veneto tutto vada bene. Tutto quanto sia a posto, perché se c'è una crisi dello Stato italiano, dell'economia italiana e noi ne abbiamo le ripercussioni, è responsabilità dell'occupante italiano. Se succedono delle cose come i crimini causati dalla diga del Vajont, non sono responsabilità nostre, sono responsabilità dello Stato occupante, che ha voluto fare soldi e arricchirsi sulla pelle, sul sangue delle nostre genti. Ricordiamocelo bene. Se ci sono problemi al fatto che ci sono il trabocco continuo di fiumi, torrenti che ci allagano le cantine e le riempiono di fango, è perché c'è stata una gestione da criminali della cosa pubblica, dell'ambiente, della natura. La natura si ribella al fatto che è stata depredata. Questo dobbiamo ricordarcelo bene. L'uomo, l'essere umano, scusate, non l'uomo, l'essere umano non è il padrone della natura e della terra, ma è il suo custode, e come custode deve preservarla e mantenerla. Questo è importante che riusciamo a distinguere, che riusciamo a fare un salto di qualità. Come persone che vogliono, che desiderano più che vogliono, un futuro migliore, un futuro degno di essere vissuto, che desiderano lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. E con queste parole, qui da Radio Nazionale Veneta, vi saluto, vi auguro una buona serata.